dall'atto creatore del Padre. Noi nel credo diciamo prima la parola Padre e dopo la parola creatore, per dire che la creazione è tutta frutto dell'amore di colui che chiamiamo Padre, dell'amore del Padre, quindi frutto del suo amore per i figli, per noi, che l'amore ce l'ha per noi. Certo, ama tutta la sua creazione, ma è diverso il modo di amare le rocce, le piante, gli animali, dal modo di amare l'uomo. Lo dice già la Bibbia, perché l'uomo è capace di capirlo, di parlargli, di collaborare con lui. E gli ha dato anche, leggendo la prima pagina della Bibbia, il compito di collaborare per la creazione, per farla andare avanti, per, come si può dire,
custodirla,
ecco questo. Allora, se la creazione è frutto di amore, così come diceva prima anche San Paolo, dal quale tutto proviene e noi siamo per lui, allora posso, da qui vengono, da questa parola creatore vengono alcune conseguenze per me. Anzitutto, appunto, che tutto quello che vedo, anzi tutta la vita, tutta la storia la posso guardare con speranza, perché c'è la mano del Padre che accompagna tutto. C'è Lui che ama tutte le cose. Se tutto viene da Lui, allora io devo rispettare tutte le cose. Il rispetto che noi diamo alla creazione, alle piante, agli animali, prima ancora agli altri uomini, il rispetto che diamo a tutto è perché? Perché è tutto contiene qualcosa dell'amore del mio Padre. Quindi se io disprezzo qualcosa, qualcuno, disprezzo colui che l'ha fatto, che me l'ha dato. Quindi dire che Dio Padre è creatore per noi vuol dire che già con questa parola ci impegniamo ad amare le creature come dono di Dio per me, non come Dio accanto a me, ma come dono di Dio per noi. Qui c'è questa parola creatore, cambierebbe un pochino certi modi di fare, di pensare che ci sono, che si diffondono adesso, per esempio, a riguardo degli animali, da considerare gli animali più importanti della gente, delle persone, perché li vedono come una divinità. Certo, se la cosmogenesi, cioè la formazione del mondo, fosse quella che han pensato al di fuori della Bibbia, per esempio, allora ve la ripeto, han pensato che all'inizio c'era l'uno, non si sa bene, che è scoppiato, Big Bang, si è squinternato, ha dato origine a vibrazioni ed energie, si sono solidificate ed ecco la materia, ed eccoci noi, ed ecco gli animali, ed ecco le piante. Allora tutto viene da un unico. Allora, che differenza c'è tra me e una pianta? Niente. Che differenza c'è tra me e un animale? Niente. Perché veniamo tutte da quelle energie solidificate io mi posso calcolare un pezzetto di quell'uno di Dio, e così pure il gatto, e così l'orso, e così i pesci, e così le foche e tutto il resto. E allora sotto nell'idea, nel modo di fare, nei ragionamenti e nelle pratiche che vengono promosse in giro per il mondo, c'è dentro questo ragionamento, per questo che si dà più attenzione a certi, a custodire, non so, i cani o i gatti, o che non i bambini. State tranquilli che i cani non li faranno abortire. E allora, a parte quello, tutto il resto. Ancora, se Dio Padre è creatore, il Padre, allora se noi agiamo nella creazione per far qualcosa, lo facciamo con amore, perché Dio ha creato con amore. E allora noi dobbiamo continuare a custodire la creazione con lo stesso amore con cui il Padre l'ha creata. Altrimenti cosa succede? Succede che se tratti l'uranio senza amore, può venirti fuori la bomba atomica. Ma così tante altre cose più piccole, quelle che ci sono nelle nostre mani ogni giorno. La creazione va trattata, adoperata, custodita con lo stesso amore di Dio, amore per Lui. Altrimenti diventa contro l'uomo. Creatore del cielo e della terra. Cosa vuol dire del cielo e della terra? Che niente resta fuori dal suo amore. Niente. Cosa si intende cielo e terra? Per terra si intende ovviamente tutto quello che calpestiamo, che vediamo, che tocchiamo, che possiamo esaminare, misurare. Possiamo misurare con il metro, ma possiamo misurare con la bilancia, o possiamo misurarlo con le cose più sofisticate che hanno inventato, che ci sono in giro. Cose, la terra, anche i neutrini, i neutroni, i bosoni, i bosini, non so come si chiamano tutte queste cose stranissime, ma piccolissime, che per vederle devono fare esperimenti sotto il Gran Sasso o a Ginevra, usando non so quante, per noi sono invisibili, per noi, però fanno parte della terra, perché l'uomo le può misurare, le può guidare, eccetera. Del cielo e della terra. Per cielo si intenderà quello che noi non possiamo misurare. E cos'è che non possiamo misurare? Cos'è che non possiamo dominare? Ci sono tante cose, tante forze della natura, per esempio. Oppure del cielo e della terra può essere una ripetizione di quel che viene detto dopo, delle cose visibili e invisibili. La stessa cosa, penso, più o meno. Le cose visibili sono quelle raggiungibili coi nostri strumenti, tangibili. E le cose invisibili sono quelle che noi non possiamo toccare, non possiamo, a cui non possiamo comandare. Saranno gli angeli, saranno i demoni, ma Dio ha creato i demoni sono creature di Dio, ma Dio non ha creato i demoni, proprio come Dio ha creato l'uranio, ma non la bomba atomica. Così Dio ha creato gli angeli, non ha creato i demoni in quanto demoni, ma sono creature anch'esse. Quindi creature invisibili. Ci sono, non ci sono, qualcuno pensa che ci sono, qualcuno pensa che non ci sono finché non le incontra. Non ci mette dentro il naso, allora dopo è costretto a credere nei demoni, perché non affidiamo la vita ai demoni, quindi io non credo nei demoni, io credo casomai che i demoni ci sono, niente di più, ma non nel primo senso del significato della parola credere. Allora se Dio è creatore, Dio Padre è creatore delle cose visibili e invisibili, vuol dire che io dirò grazie per gli angeli e non avrò paura dei demoni, perché è Lui il Padre creatore anche di quel che è diventato demonio. Quindi posso vivere a questo mondo senza paura, dopo aver detto la prima frase del credo. La paura è fuori posto per il credente. Difatti Gesù, quando avevano paura i suoi discepoli, li ha sgridati: non avete fede. Vi ricordate? Dov'è la vostra fede? Dove l'avete lasciata? A terra? Se la barca non l'avete portata con voi? Dov'è la vostra fede? Allora, dopo aver detto la prima frase del credo, non c'è più paura di niente, di nessuno, perché il creatore è delle cose visibili e anche invisibili, è il Padre. Allora niente più paura, non c'è nulla al di fuori del potere di Dio, niente al di fuori della guida del suo amore, della sua mano. Ho saltato via una parola, vi siete accorti? Onnipotente. Ma meno male che qualcuno è più attento di me. Onnipotente, da dove viene? Allora, nel Vangelo, già alla prima pagina di Luca, no, del Vangelo dell'Annunciazione, a Dio tutto è possibile. Cosa vuol dire quel tutto è possibile? Allora, a Dio è possibile anche far capricci? Far cose che siano contro di noi, contro la sua paternità? No. Allora Dio tutto non è possibile. Allora bisognerebbe tradurre quel tutto così. Naturalmente a Dio, Dio è sempre il Padre, al Padre Dio tutto è possibile, ma quel tutto è tutto quello che il suo amore prevede, tutto quello che gli serve per mettere in opera il suo amore. Quel tutto dovrebbe essere tradotto: ogni parola è possibile. A Dio ogni parola da Lui pronunciata è possibile. Quindi vuol dire che Dio non mente. Non ci inganna, non dice cose che dopo non è capace di fare. A Dio tutto è possibile. Quindi quell'onnipotente potrebbe essere tradotto così anche fedele, perché quello che ha detto lo mantiene. mi sono preso la briga di andare a vedere com'è nella Bibbia, in particolare c'è molte volte questa parola nell'Apocalisse. E la parola onnipotente traduce, parola italiana onnipotente, traduce un termine greco, che è questo, l'avete sentito di sicuro perché lo si usa nella storia dell'arte, Pantocrator. L'avete sentito? Cosa vuol dire Pantocrator? È stato tradotto onnipotente perché è una parola difficile da tradurre. Pan, quel pan vuol dire tutto, certo, ma creator non vuol dire creatore o che fa, o che, ma che può tenere in mano. Quindi Pantocrator vuol dire che tiene in mano tutto, che non gli sfugge nulla, che quindi che lui può guidare sempre tutta la nostra vita. Onnipotente, dovete pensarlo così. L'onnipotenza è del suo amore, è del Padre, quindi non di un altro che si trasforma, quando dite onnipotente, non si trasforma in un dittatore o in un despota. È sempre Padre, che quello che ha detto, che ha promesso, tutto quello che ha organizzato o promesso lo mantiene, lo fa, è fedele. La stessa cosa si potrebbe dire, che può tenere in mano tutto. Per questo voi vedete che qualche volta avete sbagliato, avete commesso un peccato e vi trovate che un anno dopo quel grazie, non si può dire grazie, ma diciamo grazie a quel peccato siete maturati, o è perché tutto è nelle mani di Dio e Lui può guidare, quello che diciamo tante volte con l'espressione, scrive dritto sulle righe storte. Lui tiene in mano la nostra storia. E quindi anche da fatti o da avvenimenti che al momento sono sofferenza per molti, magari dopo un po' più avanti si rivela che sono stati provvidenziali, perché non sono usciti dalla mano di Dio, Lui ha guidato in modo che diventi, che servano per qualcosa di meglio, come fanno le mamme con i loro bambini e il papà con i loro bambini, che anche le loro marachelle i genitori riescono a ricondurre o ad operarle per insegnare o per farli crescere, eccetera. Così tutto è nelle mani di Dio, onnipotente. Nulla gli sfugge. Vuol dire che non c'è un altro Dio al di sopra di Lui, come dice il primo comandamento. Non c'è altro Dio all'infuori di me. Allora adesso diciamo insieme la prima frase, il primo atto di fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili.